Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo.
La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e ne esultiamo.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e ne esultiamo.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'una dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto».
Pace e bene, amici, ben ritrovati in questo giorno di Pasqua, giorno in cui facciamo memoria della resurrezione di Gesù Cristo. Siamo sempre a commentare qui la liturgia del rito, secondo il rito ambrosiano, che ci presenta questo bellissimo episodio di Maria di Magdala che si reca al sepolcro. Si reca al sepolcro il giorno dopo il sabato, la Pasqua ebraica. Naturalmente il giorno di sabato è un giorno sacro per gli ebrei e non si poteva fare niente, era proibito alcun tipo di servizio. Fare la Pasqua vuol dire pensare quello che è avvenuto 2000 anni fa, non solo pensare ma anche riviverlo. Riviverlo perché tutto il mistero cristiano, la liturgia, è una memoria, cioè un ricordare rivivendo, non semplicemente un'azione che si consuma nel cervello attraverso quella facoltà che noi chiamiamo memoria, ma il rito, la celebrazione eucaristica è sempre un ricordo che si fa presenza, una memoria passata che si rende ancora disponibile e usufruibile nel presente. E allora è come se noi rivivessimo questi momenti gioiosi vissuti da Gesù e soprattutto dai discepoli, dagli apostoli, dai personaggi che vediamo ruotare attorno a questo evento, e noi viviamo con loro questo evento stesso che ha segnato la storia una volta per sempre. Allora siamo qui a gioire anche noi dopo un momento di tristezza, perché nel Triduo Sacro la liturgia ci accompagna prendendoci per mano e ci fa passare in rassegna quelli che sono gli ultimi momenti e gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù Cristo. Giovedì Santo, Gesù che anticipa la sua passione in modo mistico attraverso la celebrazione eucaristica, il Venerdì Santo, nel quale veniamo a contemplare la fatica, la passione, la morte di Gesù per amore, il Sabato Santo che è un momento di silenzio, di vuoto, dove non si coglie, non si vede più niente e nessuno, nessun segno del personaggio Gesù, perché è nel sepolcro, è scomparso, non c'è più. E poi finalmente la Domenica di Resurrezione, per cui la Pasqua, la nostra Pasqua, la Pasqua cristiana, si presenta a noi e viene vissuta attraverso questi tre momenti. Tutto il Triduo Pasquale, il giovedì, il venerdì, il sabato, santo e la domenica, costituiscono la nostra Pasqua, il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre. E veniamo noi. Maria di Maddala si reca al sepolcro per ricomporre meglio il cadavere di Gesù Cristo, perché il giorno prima, il giorno precedente, come dicevo, è sabato e non si poteva fare niente. E in vista di questo sabato, della Pasqua ebraica, di un sabato speciale, il corpo di Gesù era stato composto molto frettolosamente, perché con il calar del sole inizia la celebrazione festiva, cioè del giorno successivo. Questo vale anche per noi cristiani oggi. E allora si reca al sepolcro, ma non trova niente. Piange perché non trova niente. Vide due angeli in bianche vesti, non coglie la loro presenza, anzi accoglie, però è come se non vedesse niente, perché è scomparso il cadavere del suo Signore. Lei sta cercando quello che ormai era rimasto di Gesù Cristo, della persona amata. Quando uno muore rimane poca cosa, qualche segno, il cadavere, la bara, il sepolcro, e poi tutto si nasconde dentro il mistero della morte. Ecco, Maria non ha più nemmeno il corpo di Gesù sul quale piangere, è scomparso tutto. E allora non ha potuto prestare gli ultimi servizi per una degna sepoltura del suo Maestro e suo Signore, come dirà poi in seguito. Lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Siamo arrivati allora alla Domenica di Pasqua, che ricorda e fa memoria dell'evento fondamentale che sta alla base della nostra fede, perché la nostra fede è una fede basata su un evento, su un fatto, non è una raccolta di dogmi o di affermazioni teologiche. Prima di tutto ci sta la resurrezione di Cristo. Ecco, questo fatto che fonda e sta alla base di tutto. Perché, come scriveva San Paolo, se Cristo non fosse risorto, è vana tutta la nostra fede ed è vana tutta la predicazione. Tutto ha un senso perché quel giorno c'era una tomba vuota e c'era un crocifisso che poi è stato visto risuscitato. Ecco, però la fede nella resurrezione non è un dato immediato, e leggendo i Vangeli ce ne accorgiamo. Nell'episodio che abbiamo letto oggi, il primo riconoscimento da parte di Maria, ma poi anche in altri, come per esempio i discepoli di Emmaus, ci rendiamo conto che il riconoscere il risorto comporta un cammino, e questo cammino l'hanno dovuto fare i primi discepoli, l'hanno dovuto fare le comunità cristiane per le quali il Vangelo è scritto, e lo dobbiamo fare anche tutti noi, perché l'immediatezza non è il Gesù risorto, ma è la tomba vuota. E allora bisogna sapere andare oltre a questa tomba vuota con un percorso e arrivare a riconoscere in Gesù il risorto. Questo percorso passa attraverso alcune fasi che si riconoscono un po' in tutti i racconti di apparizione. C'è una prima fase che è di tristezza, Maria piange sconsolata perché è davanti a un sepolcro vuoto. L'assenza, il Signore non c'è, non si vede. È vero, non c'è il cadavere, ma non vedi neanche il Signore. No? Infatti dicono dove l'avete posto, dove è andato il Signore. E poi c'è l'iniziativa del Signore, perché è Lui che prende l'iniziativa, tanto con Maria, perché è Lui che si presenta, no? Anche se viene scambiato inizialmente per il custode del giardino, oppure i discepoli di Emmaus, che è Lui che li affianca lungo la strada. Quindi l'iniziativa del Signore. Ma il riconoscimento non è immediato, perché il modo di essere con Gesù adesso è diverso, non è più lo stesso di prima, bisogna essere in grado di vederlo il Signore, di riconoscere il Signore risorto. E allora questo riconoscimento è l'esito di un cammino di conversione. Gesù chiama per nome, gli dice Maria, e allora lei lo riconosce. Però è interessante, leggendo il Vangelo di Giovanni, che dice: ella si voltò e disse in ebraico Rabbuni, ma poche righe più sopra Maria si era già voltata, no? Perché dice: detto questo si volse indietro, vide Gesù ma non sapeva che era Gesù. Poi quando Gesù la chiama e dice Maria, ella si voltò ancora e disse Rabbuni. Allora questo voltarsi non è un voltarsi fisico del corpo, ma è un cambiare mentalità, è un convertirsi, è un riuscire a vedere la realtà con occhi nuovi. Gesù risorto era già lì, Gesù risorto è già qui, ma noi non siamo capaci di vederlo, non siamo capaci di riconoscerlo finché non facciamo questo atto di conversione, finché non ci voltiamo anche noi. E allora l'ultima tappa, una volta che si è riconosciuto il Signore, è la missione. Maria va dai discepoli e dice: ho visto il Signore. I discepoli di Emmaus tornano a Gerusalemme e dicono agli apostoli: abbiamo visto il Signore. La missione che è accompagnata dalla gioia di chi ha sperimentato il risorto. Ed è interessante anche vedere quali sono le prime parole che dice Gesù nell'apparizione a Maria di Magdala. Qui Gesù per la prima volta chiama i discepoli fratelli. Dice: vai dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ecco, nell'intuizione di Giovanni, Gesù portando a termine la sua missione con la resurrezione, ci ha guadagnato veramente lo stato di fratelli suoi, cioè di figli di Dio. Si è compiuto il progetto di Dio finale, che era quello di riassumere, no, tutta l'umanità come figli nel Figlio. Ecco, questo è, da questo viene la gioia della resurrezione, no? In Gesù è stata vinta la morte, anche la nostra, e siamo stati tutti assunti come figli nell'unico Figlio.
Io credo che dobbiamo guardare a questa festa di Pasqua con tanta gioia nel cuore, perché appunto Cristo ci dice che è risorto, e questo Vangelo ce lo dice bene, ma non possiamo distinguere, cioè dividere la Pasqua dalla passione e dalla morte. Sono degli avvenimenti che vanno assieme, è un fatto unico. Passione, morte e resurrezione si intersecano, sono una cosa sola, e noi a volte di questa cosa ci dimentichiamo. Ci fa piacere pensare alla resurrezione, ma non ci fa così tanto piacere poi ripensare alla passione e alla morte. Ma non si arriva alla resurrezione senza questo percorso, che è un percorso di amore. Alla resurrezione si arriva perché si fa un percorso di amore. Gesù ha compiuto un percorso di amore ed è arrivato alla resurrezione. Lo stesso vale per ciascuno di noi. Dobbiamo percorrere un cammino di amore, un cammino proteso verso il Signore Gesù e verso i fratelli, per arrivare alla risurrezione. Questo cammino lo possiamo fare anche in tutto questo tempo di Pasqua, partendo anche già dalla Pasqua stessa, dal giorno in cui proclamiamo ed esultiamo per la risurrezione di Gesù. È un cammino che ci fa rivedere un po' la nostra vita, che ci deve porre delle domande: come viviamo la nostra vita? Quanto siamo disposti ad amare il Signore, a credere che è risorto, a metterci come Maria in cammino, Maria di Magdala, dopo averlo incontrato, dopo averlo riconosciuto come il Signore della sua vita, mettersi in cammino ed annunciarlo ai fratelli, come diceva prima Marco: va ed annuncia ai miei fratelli. Come si fa? Bisogna veramente riuscire a fare questo salto, cioè a passare dalla morte alla vita, ma in che modo? Amando il Signore Gesù e amando i fratelli. Allora così si compie veramente la pienezza della Pasqua, una Pasqua che è Pasqua perché si ama, perché si è amato, perché si è incontrato il Signore Gesù, che è l'amore assoluto. Questo è fare la Pasqua, incontrare, come ha fatto Maria, Gesù, riconoscerlo. Quando Gesù ti chiama, Maria, riconoscere la voce del Signore che mi riconosce, che mi chiama, che vuole mostrarsi a me. Ecco, fare la Pasqua vuol dire cercare, incontrare questo Signore che ha voglia di stare con noi, che ha voglia di dirci che è sul nostro cammino, che ci accompagna ogni giorno, che ci porta verso la Pasqua eterna, verso la risurrezione per sempre. Ma questo Signore ci dice anche che dobbiamo accettare di essere come il seme che muore per produrre vita, muore per produrre la vita, non muore per morire basta, muore per produrre la vita. Dobbiamo essere come Lui, il Signore Gesù che ha amato fino alla fine, e sono cose importanti, cose che ci fanno capire davvero come vivere la Pasqua, come giungere a questo giorno di Pasqua, a questa festa di Pasqua in cui davvero facciamo memoria della risurrezione, cioè del fatto che la vita non finisce, che la vita è una vita per sempre, che noi saremo per sempre con il Signore Gesù. Ma per fare questa festa, per renderci conto che saremo per sempre con il Signore Gesù, abbiamo bisogno di capire che il Signore Gesù ci ama ogni giorno, è presente con noi ogni giorno. L'incontro che ha fatto Maria al sepolcro è l'incontro che dobbiamo fare ogni giorno con il Signore Gesù. Ogni giorno Lui ci chiama per nome, ogni giorno ci dice che è con noi, ogni giorno noi dobbiamo riconoscere la Sua voce, ogni giorno dobbiamo tentare di vivere e di fare quello che ha fatto Lui, perché è per quello che siamo come cristiani nel mondo, per imitare il Signore Gesù, per chiedere a Lui la forza attraverso il dono dello Spirito Santo di compiere quello che Lui ha compiuto, come dicevo prima, di amare fino alla fine. E allora davvero si fa Pasqua dentro di noi, nei nostri cuori, e con questo nostro modo di essere, di vivere, possiamo anche aiutare a fare Pasqua ai nostri fratelli.
Gesù si avvicina a Maria. Cosa ha spinto Gesù a parlarle? Ecco, mi sono posta questa domanda e la risposta l'ho trovata in una sola parola. Più forte della morte è l'amore. Maria amava Gesù profondamente. Maria di Magdala è definita la grande amante, ed è l'amore che è solo l'amore che la spinge al sepolcro, non per ungere un cadavere, ma semplicemente per essere accanto a colui che amava. E dico questo perché in questa settimana, nel Mercoledì Santo, il nostro Papa all'udienza generale ha richiamato proprio questo tema dell'amore. Ha consigliato di prepararsi in questa settimana e anche nelle seguenti, nella nostra vita, e pregare e chiedere il Signore tre cose. La prima cosa che lui sottolinea è proprio questa: vivere con amore. E Maria di Magdala ha vissuto con amore. La seconda, affidarsi al Signore nel momento della prova, e la terza, chiedere e accordare il perdono. Vorrei soffermarmi soprattutto sulla prima, vivere con amore. Maria di Magdala ha vissuto la sua vita con amore, ha trovato in Gesù l'amore. E questo amore nel Vangelo, soprattutto nelle pagine precedenti alla resurrezione, è chiamato gloria. Dopo l'ultima cena, Gesù dice: Padre, venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo. Gesù domanda la gloria, osserva il nostro Papa, no? Una richiesta che sicuramente sembra paradossale, mentre appunto la sofferenza della passione è vicina. Ma qual è la gloria, no? Di cui parla il Vangelo? E la gloria, spiega il nostro Papa, è il rivelarsi di Dio. Gesù è colui che manifesta questa gloria. La gloria è l'amore, sostanzialmente. E allora, anche prima Irene ha proprio accennato anche a questo tema, e cioè che questa festa meravigliosa, che è il centro della nostra fede, ci deve porre delle domande. Dobbiamo porci delle domande importanti sulla nostra fede. E una di queste potrebbe essere proprio questa: qual è la gloria per cui io vivo? Qual è il senso che sto dando, che ho dato alla mia vita? Se credo e sono cristiana, vivo da cristiana realmente, vivo la resurrezione nella mia vita. Perché? Perché la resurrezione non è soltanto il centro della nostra fede, ma dovrebbe essere il centro della nostra vita, perché siamo chiamati già in questa vita e non solo nell'altra a vivere da risorti e ad annunciare nella nostra vita, non solo a parole ma con la nostra vita, la vittoria della vita sulla morte. Proprio il nostro battesimo ci dà questa forza, e anche non solo la forza ma anche una chiamata ad annunciare questa verità e quindi a bandire tutte le paure, tutti i timori, no? È il compito di noi cristiani, di tutto il popolo di Dio, e nessuno di noi, neanche il più piccolo, e siamo tutti piccoli, deve sentirsi non all'altezza di questo compito, perché se guardiamo il Vangelo, Gesù sceglie sempre le persone che sembrano meno adatte. Non ha mai scelto i primi della classe, ma uomini e donne molto semplici, senza un minimo livello di istruzione, se pensiamo che le donne non venivano neanche conteggiate a livello nel censimento. Ecco, la prima a vedere Gesù risorto è proprio una donna, quindi che non aveva nessun valore a livello sociale. Ecco, cosa voglio dire con questo? Che nessuno di noi si può sentire non adatto per questo compito, anzi è proprio la chiamata di ogni cristiano. E a me questa Pasqua, tutte le volte che arriva, mi rinnova un po' il coraggio della fede, e mi richiama un po' anche la dimensione della gioia, che è stata già menzionata. Perché rischiamo un po' tutti di scoraggiarci, perché le prove della vita ci scoraggiano, di cedere anche un po' alla tentazione molto forte di raggomitolarci un po' su noi stessi, nel guscio della nostra vita, delle nostre famiglie e anche della nostra Chiesa. E invece proprio la Pasqua, proprio questo Vangelo bellissimo, ci deve richiamare a questa apertura, ci deve dare un po' il coraggio di aprirci, di uscire da noi stessi, che non vuol dire andare chissà dove, ma anche semplicemente nel luogo di lavoro, che a volte è il più difficile, no? E portare proprio questo annuncio di questa resurrezione, che poi che cos'è? È la gioia, è la fede e la gioia, perché la gioia, pensavo leggendo questo Vangelo, è proprio la cartina di tornasole del cristiano, che ci permette proprio di definire lo stato della nostra fede. E questa cosa, quando ci penso, mi mette in discussione, perché se è vero che la gioia è la cartina di tornasole, vuol dire che senza gioia, vuol dire che se non abbiamo gioia nella nostra vita, pur nelle difficoltà, Vuol dire che la nostra fede sta traballando, così che ci dice proprio il Vangelo, è questo che ci dice. E quindi il legame, seppur importante alle prescrizioni, alla dimensione dei precetti, che sono certamente importanti, ma che non sono il centro di questo rapporto che noi dobbiamo avere con il Signore, che viene nutrito ogni giorno, come richiamava prima Irene, e che ci dà poi questa gioia e questa fede e questa capacità di convertirci, come richiamava appunto Marco prima, no? È questo cammino che ogni giorno dobbiamo fare, questo girarci ogni giorno verso Gesù e riconoscerlo, perché Lui è qui accanto a noi in una forma e in una dimensione particolare che solo l'amore e la fede ci permette di vedere. Ecco, quindi davvero questa festa meravigliosa di Pasqua, questo giorno che il Signore ha fatto e per cui dobbiamo rallegrarci ed esultare, ecco, ci dà la forza anche gioiosa di annunciare con la nostra vita. Ed è questa la forza di attrazione della comunità cristiana, del cristiano. Le prime comunità si sono diffuse per questo, perché avevano questa forza trascinante, questa forza gioiosa, che la vita ha un senso, che la morte non è la fine di tutto, che la nostra vita, siamo nati, per richiamare una frase famosa che richiamava spesso Chiara Corbella, no? Di cui si è aperto anche il processo di beatificazione, ripeteva spesso: siamo nati e non moriremo mai più. Ecco, questo è l'annuncio della resurrezione, che ci dà una forza nuova, che ci dà gioia, ci dà pace per affrontare tutte le difficoltà, perché comunque andrà sempre bene, perché il senso della vita è appunto l'amore e l'incontro con Dio per sempre.
È interessante per noi evidenziare lo stato d'animo di questa donna, Maria di Magdala, ma non solo di questo personaggio che ruota attorno alla tomba di Gesù piangendo, ma anche degli apostoli, dei discepoli, dei membri della prima comunità cristiana, del gruppo dei credenti, nei quali non si trova nessuna speranza. Non erano degli illusi. Non si sono autoconvinti che il Signore non è mai morto, che il Signore è sempre presente, perché proprio questo pianto di Maria e questo scoraggiamento, ad esempio, dei due discepoli di Emmaus, che ormai sono già 3 giorni, e speravamo noi che se ne vanno, dipartono da Gerusalemme, dove erano saliti con tanta speranza nel cuore. Gli apostoli chiusi dentro nel cenacolo, Tommaso che assolutamente, lo vedremo settimana prossima, domenica in Almis, la domenica della misericordia, Tommaso che non vuol credere, cioè tutto quanto ruota attorno alla morte di Gesù, tutti gli uomini, le donne, i personaggi che erano vicini al Signore sono personaggi privi di speranza. Ormai è tutto concluso, Maria piange. E nel pianto, in questo stato, situazione, atteggiamento di delusione, non si vede più niente, non si nota più niente. Ci sono dei richiami che avrebbero potuto portare o riportare Maria dentro l'alveo di una speranza. Ci sono i due angeli che si ritrovano, così dice il Vangelo di oggi, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Vedere degli angeli non è cosa di tutti i giorni. Maria avrebbe dovuto ripensare, riflettere, rimanere sbigottita, un po' sconcertata alla visione di questi due personaggi celesti. Invece non la rincuora affatto, continua a piangere. Gli angeli chiedono: ma perché piangi? Perché hanno portato via il corpo del mio Signore? Cioè, Maria, in questo stato di scoraggiamento, delusione, disperazione, non riesce a vedere più niente, a vedere i segni di una rinascita, di una ripresa. Questa è la situazione in cui si ritrovano i membri della prima comunità cristiana. Nessuno spera, e questo diventa un segno di credibilità per noi, nel senso che anche loro molte volte, come noi, a noi succede, anche per loro non c'è più un motivo per cui proseguire e camminare dietro le teorie e la parola del maestro. Il maestro non c'è più, siamo stati illusi e delusi dalla sua parola, non c'è più, è scomparso tutto, finito tutto, cosa facciamo? Ritorniamo a pescare, cioè ritorniamo ad esercitare il lavoro, la professione che si svolgeva prima di aver lasciato tutto per seguire il Maestro. Ecco, questa è la situazione della prima comunità subito dopo la morte del Signore. Una situazione che non è più aperta a niente, non è più aperta alla speranza. Ormai è tutto finito, concluso. Speravamo noi che, però, di fatto, sono 3 giorni che è morto. Ecco, quello che è la situazione interiore della prima comunità cristiana è anche la nostra, o può essere anche la nostra situazione oggi, che viviamo 2000 anni di distanza, 2000 anni di regno di Dio e siamo ancora qui da capo, tra le guerre, le ingiustizie, i soprusi, eccetera, eccetera. Rischiamo di non vedere i segni della risurrezione, rischiamo anche noi di non vedere, di non accorgerci che ci sono 2 angeli che potrebbero spiegarci. Maria non li ascolta neppure, va oltre i 2 angeli. Non sono per lei un segno di credibilità, un rinnovo, una possibilità di rinnovare la speranza.
La risurrezione di Gesù deve essere anche l'occasione perché anche noi riusciamo a risuscitare un po' ogni giorno, perché ognuno di noi ha la sua tomba, ha il suo macigno posto davanti, ha la sua occasione di morte dalla quale questo giorno gli dice di uscire. E a questo proposito volevo leggere un brano che di Don Tonino Bello che si intitola Pasqua, festa dei macigni rotolati. E è bello perché appunto ci ricorda come ognuno di noi ha qualche macigno che deve essere fatto rotolare via perché Gesù è risorto. E allora non c'è macigno che tenga, no? Tutti noi siamo chiamati a risorgere con Lui. Vorrei, dice, che potessimo liberarci dai macigni che ci opprimono ogni giorno. Pasqua è la festa dei macigni rotolati, è la festa del terremoto. La mattina di Pasqua le donne, giunte nell'orto, videro il macigno rimosso dal sepolcro. E ognuno di noi ha il suo macigno, una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima, che non lascia filtrare l'ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l'altro. È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell'odio, della disperazione, del peccato. Siamo tombe alienate, ognuno ha il suo sigillo di morte. Pasqua allora sia per tutti noi il rotolare del macigno, la fine dell'incubo, l'inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. Se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà ancora e finalmente il miracolo che segnò la resurrezione di Cristo. Ecco, allora, con questo augurio, io chiudo questo intervento, davvero che ciascuno di noi riesca a far rotolare il suo macigno e a aiutare chi ci sta vicino a liberare la sua tomba.
Io penso che per poter fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto appunto dello Spirito Santo, ma anche di credere che non è solo quello che si vede che noi crediamo, ma c'è anche una sfera del soprannaturale a cui dobbiamo pensare. E a questo proposito mi viene in mente che avevo letto nel commento che nel Vangelo di Marco, in questo brano della resurrezione di Maria di Magdala che si trova al sepolcro, c'è un giovane vestito di bianco. Poi nel Vangelo di Matteo si parla di un angelo, nel Vangelo di Luca di 2 uomini vestiti di bianco e nel Vangelo di Giovanni, come abbiamo visto, di 2 angeli. Sembrerebbero delle figure differenti, di fatto non sono delle figure differenti. I 4 evangelisti vogliono dirci la stessa cosa, cioè ci vogliono portare sul terreno del soprannaturale. Ed è per questo che appunto ognuno sottolinea in questo modo la soprannaturalità dell'evento. Quindi la risurrezione è un fatto strettamente soprannaturale e noi dobbiamo anche, vivendo pure su questa terra, credere a questo soprannaturale che ci circonda. Dobbiamo alzare lo sguardo per guardare oltre quello che concretamente, realmente vediamo, perché c'è qualcosa di più. E questo qualcosa di più ci viene annunciato anche attraverso questo Vangelo, il Vangelo di oggi. E l'altra cosa che volevo fare notare è che Maria di Magdala crede a questo soprannaturale, in fondo riconosce in questo avvenimento soprannaturale la presenza del suo Signore, del suo Maestro. È vero che qua viene detto che lo riconosce quando la chiama per nome, Maria, si volta e riconosce che è il Maestro, che è il suo Signore. E non ha dubbi, da lì lei obbedisce al suo Signore e va a correre e corre dai suoi fratelli ad annunciare che ha visto il Signore. Il Vangelo finisce dicendo: va ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore. Ma se non fosse abbastanza questo, nelle letture di oggi, sia negli Atti degli Apostoli che nella lettera di San Paolo ai Corinzi, in fondo viene detto quante volte il Signore Gesù si presenta a chi lo segue, si presenta ai suoi. Egli si mostrò vivo, dice la lettura degli Atti degli Apostoli, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Anche annuncia in questa lettura che poi gli apostoli riceveranno il dono dello Spirito Santo, saranno battezzati in Spirito Santo, e questo essere battezzati in Spirito Santo darà loro la forza per annunciare, la forza per testimoniare e prima di tutto la forza per credere. E anche nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi viene detto che il Signore Gesù apparve a Cefa e quindi ai dodici, e poi in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. E poi Paolo dice: alla fine apparve anche a me come un aborto, io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Però per grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Io credo che anche per ciascuno di noi valga questa cosa, cioè di chiedere al Signore Gesù di darci degli occhi che vedano oltre, che sappiano riconoscere il soprannaturale nell'ordinario, nel quotidiano. E che non ci si deve fermare alla nostra piccolezza, alla nostra indegnità, perché, come dice Paolo, per grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Dobbiamo riconoscere l'azione del Signore Gesù nella nostra vita, al di là di quello che siamo, di quello che riusciamo a fare, della forza che abbiamo. Noi crediamo che il Signore Gesù ci ama, che è presente, che ci dà la forza attraverso il suo Spirito e che per sua grazia noi possiamo essere quello che siamo, quindi un'opera meravigliosa agli occhi di Dio, perché Dio fa solo delle cose buone e delle cose grandi. E possiamo anche con questi occhi che vanno oltre riuscire a riconoscere l'amore, la necessità di amare, come dicevamo anche prima, e la necessità di riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita, una presenza che è di un Signore risorto, di un Signore che ci chiama all'infinito, che ci chiama alla grandezza, che ci chiama alla bellezza, che ci chiama alla gioia, che ci chiama alla pace. Noi cristiani non possiamo cessare di credere a tutto questo. Questa è la nostra forza ed è una forza che arriva dal Signore Gesù, non da noi.
L'agnello immolato è risorto. Terminiamo questo nostro incontro, questa nostra riflessione dagli studi di Radio Missione Francescana. Si diceva che Maria era così chiusa dentro il suo dolore, il suo pianto, che neppure le presenze angeliche furono in grado di tirarla fuori. Che cosa ha tirato fuori Maria dalla sua situazione di scoraggiamento, di scoramento, di disperazione quasi? La chiamata, una nuova chiamata. Gesù la chiama per nome, Maria. Ecco, l'iniziativa è quindi di Gesù, sempre, come sempre. Noi faremo Pasqua se ci lasceremo andare, se crederemo a questa sua iniziativa, che è un puro dono, ma che richiede anche la nostra partecipazione. Perché Maria che cosa ha fatto? Nonostante non vedesse il segno degli angeli, ha continuato a cercare il corpo del suo Signore. Dimmi, sei stato tu a portarlo via? Aveva scambiato Gesù per l'ortolano e chiede, ma sei stato tu a portarlo via? Dimmi dove l'hai messo che io vado a riprenderlo, dove l'hai posto? Maria, e questo è anche il nostro compito e costituisce il nostro impegno nel giorno di Pasqua, Maria ha continuato a cercare, cioè nella sua delusione e disperazione ha continuato a cercare. E Gesù, con un dono che viene dall'alto, la chiama per nome, cioè la fa rinascere. Chiamare per nome significa semplicemente donare la vita. Il chiamare per nome vuol dire prendere sul serio la persona con la quale tu ti ritrovi a parlare, a dialogare, a vivere. Ecco, noi siamo stati chiamati per nome da Dio, siamo stati tratti dal nulla. Maria è chiamata per nome da Gesù e ricomincia a sperare.
Don Tonino Bello scriveva questi auguri di Pasqua alla sua gente. Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive. Amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito. Il Signore è risorto proprio per dirvi, di fronte a chi decide di amare, che non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrare che non rotoli via. Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. Ecco, Cristo risorto non lo possiamo soltanto cantare in chiesa, ma lo dobbiamo anche annunciare, e annunciare seminando nella nostra vita speranza. Ecco, con queste bellissime parole di Don Tonino Bello vi salutiamo e vi auguriamo una buona Pasqua nel Signore da parte di Angela,
Marco,
Irene
e Padre Gianni.